punto sulla guerra e l'economia, perché l'invasione dell'Ucraina è iniziata quasi un mese fa, sta avendo pesanti conseguenze economiche, soprattutto per i più poveri. L'inflazione, che già saliva prima della guerra, oggi galoppa. I prezzi del carburante e del gas sono alle stelle e non basterà un lieve aggiustamento deciso dal governo Draghi per invertire la rotta, specie in un paese come il nostro, dove una bella fetta dei prezzi degli idrocarburi sono accise, tasse, tradotto in italiano corrente, così ci capiamo. Ogni tanto usano queste espressioni sperando che non ci accorgiamo di che cosa significhi. Francesco, a te la palla.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Sulle conseguenze economiche, la guerra in Ucraina in qualche modo rappresenta un punto di svolta dell'evoluzione geopolitica. Le conseguenze dipendono da quanto durerà la guerra, ci saranno conseguenze a breve e a lungo termine. Con la guerra in generale c'è gente che ci guadagna, non ce lo dimentichiamo. La Leonardo, industria bellica italiana, ha visto aumentare da inizio febbraio le proprie azioni del 50%, il tutto mentre la borsa è scesa del 10%, con picchi anche più bassi e effetti di rimbalzo per motivi tecnici. La borsa crollava, Leonardo ha aumentato del 50% il valore delle azioni, le spese militari e quindi tutto il comparto dell'industria bellica in tutta Europa sta festeggiando, perché la Francia ha già detto che i 50 miliardi che destina all'anno del proprio bilancio pubblico alle spese militari non bastano più. La Germania addirittura ha creato un fondo di 100 miliardi per le spese militari. L'Italia ha aumentato di 13 miliardi l'altra settimana le spese militari. C'è un bilancio già alto, adesso siamo arrivati da noi a 40 miliardi l'anno e non ci abbiamo neanche le armi nucleari della Francia. L'Italia è l'unico paese europeo che ha più del 2% del PIL investito in spese militari. L'obiettivo che negli anni passati Trump lamentava sulla scarsa contribuzione alle spese militari dei paesi europei, l'Italia già l'aveva raggiunto prima, di questa cosa e ha ulteriormente stanziato i soldi. Su questa situazione ci sono nel breve termine conseguenze pesanti in Russia, ovviamente per effetto delle sanzioni, però con una serie di cose. In Russia, il PIL della Russia crollerà probabilmente nel 2022 del 7%, l'inflazione in Russia già è arrivata al 20%, tenendo presente che però l'inflazione negli anni precedenti era intorno al 7 e durante i periodi di Yeltsin, prima di Yeltsin, hanno avuto inflazione anche al 2000%. I tassi di interesse russi sono saliti, il rublo si è dimezzato il proprio valore sul dollaro sostanzialmente, la borsa di Mosca è stata chiusa tutto questo tempo, le aziende russe quotate all'estero hanno visto perdere il 90% del loro valore, ha riaperto ieri la borsa di Mosca ma solo per i bond e la banca centrale russa ha detto che comprerà i bond governativi. Il problema della Russia è immediato, che era il rischio di default, perché tutte le riserve all'estero della Russia sono state congelate. E questo è un effetto che probabilmente durerà nel lungo termine, perché che succede? Che le riserve monetarie in oro di un paese in realtà molto spesso non sono nel paese, sono depositate in alcuni punti dove vengono effettuati gli scambi, cioè quando c'è una compravendita in un paese che garantisce in oro un debito, una cosa rispetto a un altro paese, non è che fanno partire un carico d'oro, ci sono a Fort Knox negli Stati Uniti, nei sotterranei della Banca Centrale d'Inghilterra, in Svizzera ci sono degli enormi cavò con delle stanze assegnate ai vari paesi, dove ci sono le riserve in oro di quel paese, c'è un omino col carrellino che sposta da una stanza all'altra le riserve in oro per poter saldare senza dover organizzare questi trasporti d'oro. Così anche per le altre valute depositate. La Russia, come tutti i paesi, l'Italia ha i tre quarti delle proprie riserve all'estero, ma la Russia aveva all'estero grosso modo 630 miliardi di riserve, di questi quasi la metà in Germania, poi negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia. Queste sono state congelate, la Russia ha rischiato un default, scadeva un debito contratto dallo Stato per 117 milioni di euro, Putin ha dichiarato che chiunque avesse avuto, avesse un tratto di un'altra valuta gli poteva pagare i rubli, facendolo avrebbe, sarebbe stato tecnicamente un default, hanno preso e li hanno pagati in dollari, perché c'è un problema di fondo. La Russia seguirà comunque a avere delle entrate finanziarie molto importanti sulla compravendita di gas e materie prime, perché poi il gas non si è mai fermato. Tra l'aumento dei prezzi, tra l'aumento del costo del gas e la diminuzione delle importazioni, la Russia avrà nel 2022 un attivo di bilancia di pagamenti di 300 miliardi di dollari o euro. Quello significa che può tranquillamente in due anni ha coperto le riserve che gli sono state congelate. Infatti il problema di fondo è quello che queste sanzioni qui, che hanno un effetto nell'immediato sull'economia di un paese, si è visto con l'Iran quando bloccarono tutto, poi in realtà vengono recuperate, passata la fase di assestamento, se l'economia di un paese non collassa, vengono recuperate, le esportazioni viaggiano in altro modo, la Russia è uno dei paesi che produce fertilizzanti che erano stati colpiti da precedenti embarghi, la Russia li esportava verso la Turchia che non applicava questi embarghi, in Turchia venivano presentati come semi lavorati, impacchettati a cura delle aziende turche e rivenduti alle stesse aziende europee che prima le compravano dalla Russia, e il problema è che questo tipo di circuito va attivato, e questo è uno dei problemi della
come crisi. Mai la Turchia, scusa la domanda, come mai la Turchia non ha applicato le sanzioni alla Russia? Quali sono i rapporti tra la Russia e la Turchia?
La Turchia sta giocando una sua partita di imperialismo regionale, e l'abbiamo, lo vediamo in Libia, l'abbiamo visto in Siria, lo vediamo su molti teatri di guerra che ci stanno, diciamo, nella zona di interesse turco, quindi il bacino del Mediterraneo e il Medio Oriente, sta facendo una partita sia con l'industria bellica, sono i droni turchi quelli che sta vendendo all'Ucraina, che vengono utilizzati per colpire i carri armati russi, hanno avuto un successo dal punto di vista militare incredibile, cioè stanno vivendo una fase di boom in termini di esportazioni belliche di questo tipo di materiale. La Turchia ha comprato come sistema missilistico di difesa dalla Russia gli SS-20, per quanto sia un paese NATO, utilizza all'interno del proprio sistema militare un sistema d'arma che è di un nemico teorico potenziale della NATO, quale la Russia. Cioè sta giocando una partita in proprio Erdogan, come Putin, come tutti gli autocrati stanno cercando di ampliare la sfera di influenza, sta cercando di rivendicare un suo impero. Putin si rivendica l'Ursia, Erdogan si rivendica l'impero ottomano come sfera di influenza.
Ho fatto questa domanda per un motivo preciso, che ci arrivano notizie che persone in dissenso con la politica del governo russo si starebbero rifugiando ad Istanbul, per cui, come dire, ci vedeva una politica dei due tavoli e della doppia interlocuzione in questa vicenda.
Certo, lui sta giocando, Erdogan sta giocando una partita in proprio, accetta i dissidenti russi per poter avere delle leve in termini di propaganda contro la Russia, così come può avere delle forniture dalla Russia, che sono le classiche partite che si giocano. Una partita analoga la sta giocando la Cina, è una partita fondamentale che probabilmente potrà rappresentare anche il punto di svolta nella competizione geopolitica tra Cina e Stati Uniti. La Russia è stata parzialmente esclusa dal circuito SWIFT, che è quello che consente le transazioni internazionali, i pagamenti internazionali, parzialmente perché le banche che utilizzano le aziende che forniscono il gas all'Europa sono rimaste all'interno del circuito per poter pagare le forniture di gas. La Cina ha sviluppato da alcuni anni, nell'ambito del progetto della Via della Seta, un proprio meccanismo di pagamento interbancario che si chiama CIPS. Per adesso è in embrione, cioè è usato dalla Cina per alcuni pagamenti in altri paesi minori. La Russia verosimilmente si appoggerà a questo pagamento. Questo significa modificare anche il tipo di transazioni, perché tutte le transazioni per l'energia, per il petrolio, per il gas adesso vengono denominate in dollari. Questo significa, se ti appoggi al circuito cinese, te li denominerai in renminbi, che è la moneta che i cinesi usano negli scambi all'estero, all'interno usano il yuan, ma sono la stessa cosa. Sostanzialmente questo significa un cambio gigantesco in termini di geopolitica mondiale. La Cina sta sostituendo il grosso dei rapporti commerciali, la Russia ce l'aveva con l'Unione Europea, aveva un export verso l'Unione Europea di 450 miliardi di dollari. In Cina esportava per 140 miliardi, hanno fatto un accordo per impegnarsi nel corso dei prossimi 2 anni aumentare l'export russo verso la Cina a 250 miliardi di dollari. C'è un flusso, stanno costruendo un gasdotto sugli stessi giacimenti dove veniva prelevato il gas che viene portato in Europa, stanno costruendo un altro gasdotto per portarlo in Cina. La Cina sicuramente da questo tipo di situazione se ne avvantaggerà in termini notevoli, anche perché c'è il problema delle materie prime. La Russia su alcune cose è il primo produttore al mondo di alcune materie prime che sono indispensabili per l'industria alta tecnologia, il palladio e in generale i metalli del gruppo del platino. Il palladio è prodotto al 50% in Russia, uno non sa neanche che è il palladio, e il palladio è quello che serve per le marmitte catalitiche delle macchine. Tutte le marmitte catalitiche contengono il palladio, la metà di questo palladio è prodotto in Russia. È evidente che la Cina, visto che non si può comprare la Russia, lo comprerà la Cina e produrrà le marmitte catalitiche che poi venderà alle industrie automobilistiche europee e statunitensi. Così come tutta un'altra serie di forniture, abbiamo scoperto che il 90% del neon al mondo viene prodotto in Ucraina. Uno dice che una cosa, uno si aspettava, il neon non è quello che si usa solo per gli insegni, che quello è l'insegna al neon, così. È importantissimo per i semiconduttori il neon, il che è che un altro elemento di alta tecnologia. In Ucraina producevano i carri elettrici, la metà dei carri elettrici che girano in Europa sono prodotti in Ucraina, perché ha delle componenti di inquinamento rilevanti, hanno preferito farle produrre ai margini dell'Unione Europea, così non inquinavano qui e inquinavano lì. Quello significa che ci sarà una crisi di questo tipo di prodotti, anche di lavorati, così come tutte le materie prime, l'alluminio, il nickel, il cobalto, il titanio, il potassio, l'oro, il rame, l'argento, sono tutti metalli che vengono prodotti o per la maggior parte in Russia, o la Russia ha una produzione importante, il che significa che tagliandola fuori dai circuiti il prezzo delle materie prime salirà, perché se ne devi prendere in altri paesi, quelli devono aumentare la produzione, ma te lo vendono a prezzo più caro, e questo significa che ci sarà un costo rilevante di produzione indipendentemente da tutti gli altri fattori che sono legati all'energia, che è l'altra partita che si sta giocando, al di là della speculazione sul prezzo della benzina, perché è evidente che il petrolio è stato a 147 dollari a barile e non c'erano tante accise di più, la benzina non è mai arrivata a costare 2,20 euro. È chiaro che c'è anche perché tra l'aumento del prezzo del petrolio e la trasformazione di quel petrolio in benzina e l'arrivo alla pompa per fare il pieno passa del tempo, invece c'è stato un aumento immediato che evidentemente è frutto di speculazione. Però al di là di questo, nel medio periodo le prospettive sono di un aumento del costo dell'energia, che è una cosa ben vista dagli statunitensi e dai cinesi, perché il costo dell'energia aumenta in Europa, non aumenta negli Stati Uniti o in Cina, e questo significa che le industrie statunitensi e quelle cinesi avranno un vantaggio competitivo nei confronti delle industrie europee dato dal minor costo dell'energia, perché la produzione, se a parità di condizioni, di salari, di organizzazione del lavoro, è chiaro che se uno paga il 50% in più di corrente elettrica, soprattutto su alcune industrie energivore, ci sarà uno sbilanciamento di costi a tutto vantaggio appunto dei due imperi che si stanno contendendo il mondo sostanzialmente. Così come su alcune attività già adesso è andata in crisi il mercato delle ceramiche. Sembra poco, l'Italia è uno dei paesi che produce più ceramiche al mondo, le vende dappertutto. È andata in crisi perché le ceramiche bianche, quelle che adesso vanno di moda, sono fatte con l'argilla bianca ucraina che non arriva più. Infatti adesso probabilmente rivedremo le ceramiche rosse, quelle che c'erano tanti anni fa, perché si utilizza l'argilla rossa che si trova anche in Italia. Il costo di energia per produrre le piastrelle è elevatissimo, per cui in tutto il resto del mondo stanno fiorendo industrie ceramiche, e le industrie italiane, che erano una componente importante della catena produttiva italiana, stanno tutte fallendo, c'erano gli istituti industriali che stanno in crisi. Il grosso impatto a breve ci sarà sull'agricoltura, però, perché questa è una cosa che è stata poco indagata e poco raccontata in questo periodo, ma per esempio nel voto che c'è stato all'Assemblea delle Nazioni Unite per condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, alcuni paesi stranamente o si sono astenuti o hanno votato contro. L'Algeria, per esempio, si è detta contro la condanna della Russia. Allora, un problema fondamentale: l'Algeria è il secondo importatore di grano al mondo e tutto il grano lo importa dalla Russia. È evidente che una crisi nelle forniture algerine, in una situazione sociale che in Algeria sappiamo è estremamente tesa, una carestia in Algeria può determinare delle rivolte, per cui per una serie di ragioni, nonostante siano storicamente legati alla Francia, anche all'Unione Europea, hanno votato contro contro le sanzioni alla Russia. E questo problema qui degli importatori di grano riguarderà l'Egitto, riguarderà altri paesi, riguarda anche, in parte anche l'Italia. In Italia la farina già era aumentata perché i raccolti canadesi sono andati male quest'anno. In Canada raccolgono a settembre e utilizzano un meccanismo di produzione abbastanza particolare, siccome il Canada ha clima freddo, loro coltivano in tarda primavera, raccolgono a settembre buttando il glifosato sui campi di grano. Il glifosato è un erbicida, secca il grano che diventa biondo da verde, e attraversate perché è stato buttato un erbicida sopra. Il problema è che facendo così aumenta tantissimo il glutine contenuto nel grano. Noi probabilmente compreremo il grano dal Canada e ci saranno tantissimi casi, aumenti di casi di celiachia proprio per la maggior presenza di glutine nella pasta, così come e oltretutto con costi aumentati per produrre la pasta. Il costo del grano è il 10% del prodotto, ma aspettiamoci che cresca anche più del 10% appunto per effetto dell'aumento del costo dell'energia. E già la farina e la pasta stanno aumentando, così come probabilmente ci sarà un problema legato alla alimentazione industriale delle mucche, dei cosi, perché la maggior parte del mais utilizzato per l'alimentazione industriale viene dall'Ucraina e non arrivando, perché sono sicuramente non coltivabili e non raccoglibili i terreni ucraini perlomeno per un paio d'anni, sperando che poi non vengano intossicati dall'uranio impoverito o dalle radiazioni di qualche centrale nucleare, verrà importato dagli Stati Uniti, però è OGM, per cui verranno sdoganati gli OGM nella catena alimentare italiana, e anche la carne probabilmente aumenterà del 20-30%. Ci sono problemi su concimi e fosfati, anche quelli sono prodotti russi. Ho raccontato prima che c'era questo passaggio attraverso la Turchia, adesso col fatto che c'è quest'ulteriore restrizione di importazione verosimilmente aumenteranno ulteriormente, e quello è un problema immediato, perché tra un po', con l'arrivo della primavera, bisognerà coltivare i campi. Degli altri problemi, l'olio di semi di girasole eccetera, l'agricoltura è probabilmente quella che subirà il più alto impatto, il che significa, attenzione, da noi un aumento dei prezzi, ma in molte parti del mondo significa carestia, significa problemi, significa crisi sociale, significa morti per pane, significa esodi di massa perché la gente non ha più nulla da mangiare. Capiamo anche questo tipo di passaggi, gli scenari delle conseguenze, al di là appunto dell'aumento del prezzo sulle cose. Un'ultima notazione, poi ti rimando la palla: l'Ucraina era il più grosso mercato nero delle armi in Europa, cioè l'Ucraina è quella che ha rifornito storicamente di armi tutte le varie mafie, le cose, chiunque volesse comprare al mercato nero le armi, anche quelli non certo i musici oggi in Ucraina. Adesso, dopo la guerra, una volta cessato gli ostili, ci sarà una disponibilità di armi in Ucraina e quindi in tutta Europa, che sarà ulteriormente preoccupante ai fini di quelli che saranno tutti gli aspetti criminali connessi all'utilizzo delle armi.
Benissimo, e ti ringrazio molto. E invece, per quello che riguarda invece la nostra vita quotidiana, oggi abbiamo visto che gli industriali si sono lamentati con Draghi perché le misure fatte per ridurre il prezzo dell'energia sono state considerate del tutto insufficienti. Abbiamo capito che ci saranno numerose industrie che andranno in crisi da concorrenza per sovrautilizzo della sovrapprezzo dell'energia. Ma in questo contesto ci sono le nostre bollette che costano. A me è arrivata ieri una bolletta del gas da 800 euro. Due mesi.
Sì.
Direi che è piuttosto impressionante.
C'è una centrale elettrica a casa.
Sì, no, il problema è che nel frattempo è aumentata anche la. Sono arrivati anche 100 euro di luce, quindi. E sento gente che spegne il riscaldamento, lo abbassa sensibilmente, fra un po' si compreranno le candele. E non sto parlando di gente che vive in strada, sto parlando di gente che ha una casa e pensa come riscaldarsela, ovviamente. E quindi vedo questa crisi sempre più potente a fronte di una propaganda a sostegno di questa guerra, invece sempre più incisiva, brutale, martellante, al punto che hai una marea di informazioni senza averne nessuna. Ma questo sarebbe un altro, come dire, ambito di dibattito che per il momento sorvolo. Però per quello che riguarda invece le condizioni materiali della gente qua, forse vale la pena spendere qualche parola. Ci puoi dire qualcosa di più?
Sì, nel senso che sicuramente, allora, teniamo presente che questa situazione di aumento dei prezzi delle bollette e dei generi di prima necessità, quelli che impatteranno di più saranno appunto i generi alimentari e i costi di energia, che sono i consumi delle fasce più basse di reddito, perché uno da mangiare e per riscaldare gas e per accendersi la luce lo spende comunque, poi magari non va a comprare il lusso, le scarpe di moda o altre cose, ma quelle sono spese che comunque deve sostenere. E questo tipo di situazione impatta in un mondo, in un mercato del lavoro, in una situazione dove non c'è più la scala mobile, dove non c'è più una garanzia di salario, dove la maggior parte dei lavori sono lavori a termine e sotto ricatto, per cui impatta direttamente nelle tasche di chi poi deve pagare le bollette e deve andare a fare la spesa. C'è sicuramente un peggioramento, come dicevamo prima, con la guerra qualcuno ci guadagna, e raccontavo dell'industria bellica. Come sempre qualcuno ci perdono normalmente, oltre chi subisce gli attacchi, le bombe, eccetera, cioè tutta la popolazione che è bombardata in Ucraina, nel resto del mondo tutti i poveri ci perderanno ulteriormente. Nel cosiddetto terzo mondo ci saranno carestie, e in Italia ci sarà un peggioramento rilevante delle condizioni di vita di chi già ha poco, proprio perché non c'è alcun meccanismo di adeguamento dei salari, per cui quello prendi, quello seguirai a prendere per i prossimi anni, a fronte di prezzi che necessariamente saliranno. L'inflazione, che già stava alzandosi nell'Unione Europea, si alzerà ulteriormente per effetto della guerra in Ucraina. Questo può significare anche, dal punto di vista finanziario, che la Banca Centrale Europea alzerà i tassi. Quello significa per l'Italia la necessità di trovare ulteriori risorse per poter finanziare il debito pubblico italiano, cioè maggiori tasse, minori spese per quanto riguarda le spese che vengono tagliate, l'abbiamo visto, sono sempre le spese sociali. E in una situazione del genere tu ti troverai con uno Stato che ti prende di più, ti dà molto di meno, i prezzi che sono aumentati con i salari fermi. Questa purtroppo è la prospettiva che c'è nei prossimi 2-3 anni sulla situazione in Italia, una prospettiva di devastazione sociale.
Indubbiamente, questo mi sembra, come dire, che ci pone di fronte a una questione molto banale, ma non facile, come dire, da praticare quotidianamente. Oggi l'opposizione alla guerra è a parte integrante della questione sociale. Parte integrante, parte forte della questione sociale, e credo che, come dire, sarà una scommessa per i movimenti che si stanno muovendo in questo momento riuscire a dimostrarlo. Speriamo con, come dire, questi approfondimenti che facciamo, che dimostrano la materialità di tutto questo, di riuscire a dare un contributo in tal senso. Io ti ringrazierei e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, ciao, ciao.